Buonasera. Allora, come già avevamo annunciato, concludiamo questa nostra riflessione sulla tecnologia come riflessione sulla tecnica, termine filosofico di cui adesso ci spiegherà bene il professor Donati. Tutti conoscete, è già stato con informazioni da noi, è uno dei filosofi più rappresentativi della filosofia italiana degli ultimi anni ed è tra l'altro uno che su questi temi ha dedicato. Uno che a questi temi ha dedicato molto tempo, sappiamo che discende anche dalla scuola di Severino, che è la scuola per eccellenza che ha affrontato il tema della tecnica. Allora, il nostro schema lo sapete, facciamo parlare il professore, dopodiché partiamo con il dialogo. Quindi, la parola al professor Donati e poi parliamo con lui.
Grazie a Davide Asser, che è generoso delle presentazioni. Sono qui per la seconda volta, molto piacere, è un bellissimo luogo, ho fatto delle bellissime iniziative, per parlare appunto di tecnica. Cominciamo da alcune osservazioni preliminari, diciamo così, un po' generiche in qualche modo. Se dovessimo provare ad indicare alcune delle caratteristiche essenziali della tecnologia, del mondo in cui ci troviamo, ormai sempre più inscritti nel profondo, verrebbe da dire che, per esempio, questa tecnologia, cioè questo potenziamento crescente, tendenzialmente, diciamo, oppure poi vedremo perché, illimitato delle possibilità che si vengono offerte appunto dalla tecnologia, comporta innanzitutto che, dove fichiamo tutti, si stia, come dire, riducendo sempre di più l'ostacolo costituito dalla distanza. Chiunque ormai ha un computer, un tablet, con l'Australia, con chiunque. L'ostacolo della distanza viene, come dire, azzerato e risolto nella forma della immediatezza, dell'ikertnung. Il tempo si azzera. Vedremo che è una questione importante quella del tempo. La percorribilità dello spazio non corrisponde più ad un tempo corrispondente. Questa è una delle cose comuni, semplici, che si possono constatare. Poi, altra cosa che facilmente chiunque può rilevare è che, in fondo, su questo hanno scritto a fior di libri, trattati, saggi, filosofi importanti o meno, il fatto che ormai diventa problematico distinguere realtà e virtualità. Si è detto, sì, anche alla nausea se volete, ma insomma, che poi non è forse così, ma insomma ormai la realtà è tale solo in quanto esiste in questi mezzi mediatici che la rappresenta, che alla fine non sono più delle rappresentazioni, no? Dice anche, per esempio, il comune dice, no? L'ha detto la televisione, l'ho visto la televisione, quindi è vero, cioè non è che sia una rappresentazione. La famosa, quando ne parlava Cacciari, anche la prima guerra del Golfo, mi ricordo ancora, no? E si vedevano queste luci, no? Tirate sì, per TV. Quindi la guerra è diventata una, apparentemente, poi non è così, ma non si capisce più dove sta la realtà, dove sta il virtuale. La realtà è contrassegnata dal fatto di essere nella virtualità. Guarda, vediamo. Se uno dice è vero perché ha detto la televisione, le cose sono un po' scombustolate rispetto ai canoni tradizionali di rappresentazione di realtà. La tecnologia ci sta portando in una dimensione, diciamo così, anche ancora in forma approssimativa, un po' confusa, non capiamo più bene, no? Io oggi spiegavo ai miei studenti a San Raffaele, un filosofo poco trattato, un po' poveraccio, messo un po' in disparte, grandissimo filosofo, di cui parla all'inizio di una sua opera Giovanni Gentile. Berkeley, sì, esse specifici, poi sappiamo bene di Berkeley, sì, più o meno, ancora. E Berkeley nel 1710 diceva che l'essere sta nell'essere percepito, consiste nell'essere percepito, ma diceva Berkeley, quindi un po' prima della tecnologia che noi conosciamo, diceva attenzione ai suoi obiettori, spesso ancora oggi viene mal inteso, non è che negasse la realtà del tavolo. Il tavolo è solo in quanto percepito e quindi non esiste veramente. No, esiste veramente, ma esiste veramente in relazione al suo essere percepito. Oggi ormai questa strana affermazione di Berkeley che al tempo ha fatto scandalo, perché siamo nel tempo di Locke, nel tempo di Cartesio, poi il problema era di capire cosa delle mie rappresentazioni corrisponde alla realtà esterna. E lui diceva, non esiste questo problema, tutto è in quanto rappresentato da me. Questo poi l'idealismo l'avrebbe sviluppato, no? Quindi capite, la tecnologia in fondo, già Berkeley c'è una pagina bellissima foto di tecnologia, è una pagina straordinaria in cui direi quasi indica, non nel senso alto della profezia, ma nel senso così della previsione, dell'intuizione. Descrive Matrix, fa l'ipotesi di un'intelligenza che faccia esperienza di una realtà come quella nostra, prodotta da essa medesima. Chi ha visto il film Matrix sa di cosa sto parlando, ma è una pagina che sembra Matrix nel 1710. Ma come dice il mio maestro Severino, la tecnologia non nasce neppure nel 1710, nasce dopo. Ma nasce con Platone, insomma. Il mio amico Asser direbbe Platone. Nasce nella Torah, nasce nel testo biblico, Platone. Quando Dio, parola pronunciata, l'altro giorno abbiamo discusso, ma comunque, quando Dio affida agli umani, all'Adam, che cosa? Affida un compito straordinario, quello di rielaborare all'infinito la sua creatura, il cosmos, cosa che, come dico spesso, nella traduzione che abbiamo negli alberghi, cioè, è stata espunta. Basta, totalmente espunta. Nella versione greca è espunta. Ritorna magicamente, misteriosamente, nella traduzione latina di San Gerolamo. Nel latino dice, non ho citare l'ebraico perché di fronte a lui non ci provo, ma nel latino si dice Dio consegna alla Dama di Cosmo ut facere. Non è che Dio fatto il cosmo, bello, finito, compiuto, eccetera. Affari tuoi, no, non è compiuto, è compiuto, questa è una cosa straordinaria, qui è l'origine della tecnica, se vogliamo. È compiuto in quanto rielaborabile all'infinito. Per noi questo, per noi greci, nel senso che il senso comune spesso è più greco di quello che sa il senso comune, pensa che invece ciò che è compiuto non si tocca più. È compiuto, è finito, basta. Si passa a tale. Il pensiero ebraico ci dice no. C'è un'idea di compiutezza che non esclude la rielaborazione, anzi è compiuto in quanto rielaborabile. Per noi questo è, per noi invece, noi greci platonici, se è rielaborabile, se dobbiamo farlo ancora in questo cosmo, e Dio l'ha fatto male, ha fatto un lavoro lasciato a metà, diremmo, no? Come ai nostri figli diciamo, fai i compiti, finisci tutti, non lasciare a metà, vogliamo la competenza, è finito. No, qui ci consegna, ci viene consegnata un'idea strana, per cui la competenza non esclude, anzi, l'include, la rielaborazione. E insomma, c'è un signore che si chiamava Goethe, che nel Faust dice che lui è una sua rielaborazione di passo. All'inizio il principio non era logos, ma era l'azione, quello che ho appena detto, all'inizio era l'azione, ma allora questa azione originaria è forse il cuore stesso di ciò che chiamiamo tecnica. Noi diciamo la tecnica è, secondo qua un'idea comune, diffusa, ma un po' sconvicherata, diciamo la verità, la tecnica sarebbe, come dire, un prolungamento un braccio artificiale che si aggiunge a ciò che noi siamo per la natura. È un artificio. Distinguiamo naturale da artificiale tutti, no? E oggi appunto assistiamo ad una artificializzazione, brutta parola, non ricordo, della natura, no? Il ritocchino, le donne sanno qualcosa, anche gli uomini ormai, anche gli uomini, il ritocchino, allora no, sta intervenendo sulla naturalità, è lecito, non è lecito, e poi famose ultime questioni legislative che hanno fatto discutere tutti, no? Cosa è lecito, cosa è naturale, cosa non è naturale. La tecnica, cosa può? Ma questa tecnica, si dia un limite a questa tecnica. Sofocle, ha fatto un po' un'introduzione, individuando alcuni luoghi importanti sui quali meriterebbe fare un corso, ognuno di questi luoghi meriterebbe un corso, evidentemente, ma abbiamo citato un po' così, passeggiando di qua e di là. Sofocle, nell'Antigone, definisce l'essere umano il più terribile tra tutte le cose terribili, dei notero, di tutte le cose terribili, dei notero, sono terribili, ma la più terribile di tutte è l'uomo. Allora, perché l'uomo è la più terribile? Cosa c'è di terribile l'uomo? L'uomo non si ferma davanti a nulla. Pensa di poter intervenire e modificare tutto. Grazie alla tecne, le tecniche, l'uomo pensa che tutto sia possibile. Dice Sofocle, però c'è un limite invalicabile.
nonostante la tecnica sia poi
la morte. La morte.
Possiamo forse progettare qualcosa in rapporto al limite ultimo? Beh, oggi la tecnica si propone anche di elaborare questo limite ultimo. È un limite ultimo? Ma la domanda filosofica fondamentale è: che senso ha il limite ultimo? Può un limite essere ultimo? Vero. Quando la tecnica si propone anche di valicare questo limite, che per Sofocle è insuperabile, nonostante la potenza infinita del dono prometeico, qui dopo parleremo un po' anche di Prometeo, perché il tecnico sta dando il dono agli umani da Prometeo. Prometeo, quello che vede prima, interessante, la tecnica è qualcosa che ci consente, grazie a Prometeo, di vedere prima ciò che accadrà poi. Quindi la tecnica in quanto tale nasce, attenzione, noi prima abbiamo cominciato a dire un po' così alla buona, oggi accorciamo le distanze, non c'è più il tempo, ma la tecnica nasce così, non è un fatto di oggi, nasce come non accorciamento della distanza, come annullamento della distanza, perché vedere prima di poi significa portare il poi a livello del prima, significa annullare la distanza e fare in modo che quello che non so ancora non è accaduto, io lo preveda. Ma il sapere che vede, il teorema in greco, cos'è? Cosa vediamo ora? Nel nostro presente. Vediamo, interessante questo, per i greci, per Platone, vediamo universalità, concettualità universale. Il teorema vuol dire vedere una realtà senza tempo, eterna. L'ego si fa parola di questo, ma no? Il sapere è un vedere universale. Ma attenzione, quando io dico vedo prima prometeicamente e quindi riesco a progettare, proaeresis, certo aristotelico, progettare il futuro, cosa sto facendo? Faccio un'operazione ambigua, pericolosissima. Ciò che vedo con il nous è universale, deidos. Ma in realtà io qua sto, come dire, proiettando nella dimensione della temporalità qualcosa che non appartiene alla temporalità. Perché? Perché nella temporalità il prima e il poi, cerco di stringere in un unico sguardo, sono determinazioni mai universali, ma sempre individuali. Vedo prima, ma io vedo universale in realtà. E cosa faccio quando cerco di portare prepotentemente con la ibris della tecnica il poi e il prima, e quindi di fare in modo, cerco di fare in modo che il poi corrisponda a quel che ho visto prima. Io voglio realizzarlo, se no non è un progetto, il progetto vuole essere realizzato. Ma io, volendo realizzare quel che ho visto prima, voglio realizzare un universale. Ma quello che realizzerò nel tempo sarà un individuale. Qui le cose si complicano. Dite, ma allora vai piano, vai piano. Non mettiamo niente qua. La Torah, universale,
La rielaborazione della compiutezza. Ma sapete, Platone, usate un'altra parola che non è tecnica, forse è diversa dalla tecnica, ha a che fare con il fare, quelle che potremmo chiamare le forme del fare, sono tecniche, ma sono anche poietiche, poiesis. E Platone, quando parla della poiesis, in più testi, si pose in altri testi, dice: cos'è la poiesis? È la aitia, la causa che porta il non essere ad essere. Il mio maestro, la follia dell'Occidente, porta il non essere ad essere. Quindi questa tecnica non solo vuole portare il poi al prima e annullare la distanza, facendo quella strana operazione di voler realizzare qualcosa di universale in un'opera che sarà inevitabilmente individuale, ma addirittura platonicamente, quando noi facciamo qualcosa, portiamo all'essere ciò che non è. Attenzione, non vi è importante non confondere la cosa, perché la si confonde spesso, non portare le cose dal non essere all'essere, come se ci fossero da un lato non essere, dall'altro l'essere, e le cose che viaggiano dal non essere. Portare ciò che non è all'essere, dove quel che sarà è il non essere. Questa è la poiesis. Non c'è, c'è l'opera, la scultura, il grande, che oscilla tra il non essere e l'essere. Ma dov'è la scultura? È o non è? Boh. Prima era nel non essere e poi nell'essere, la scultura. No, quello che io porto all'essere non è la scultura, che non si capisce bene cosa sia, se è o non è. Prima non era, poi è. No, quello che porto all'essere è il non essere, per Platone. Quello che io vedo, incontro, per Platone, di fatto, di prodotto, è il non essere. Mettiamo insieme un po' questi cocci che io un po' confusamente messo qua e là, tanto per confondervi un po' le idee. Cerchiamo di fare un po' di ordine. Si può fare ordine, Si deve fare. Allora, non è poi così difficile. Ogni produzione tecnica, non le nostre contemporanee, ma la serie, è fallimentare. Perché fallimentare? È fallimentare rispetto alla intenzione produttiva, al progetto. Perché? Se è vero che io all'inizio, quando prevedo prometeicamente, è universale e quello che realizzerò sarà sempre in forma individuale, è chiaro che il mio agire, il mio produrre, sarà sempre insoddisfatto, perché quello che ho visto era universale. Cioè, attenzione, è qualcosa che rispetto alla esistenza, diciamo pure empirica, ecco Platone che torna fuori, non è. Ciò che è sempre questo tavolo, è sempre quella sedia, è sempre quella lampada. Ma io quando progetto, diciamolo pure in modo più semplice, quello che io progetto è un significato. Ma quello che produrrò è un esistente individuale, singolare. E allora la mia produzione, che avrebbe voluto realizzare una visione eidetica, è fallimentare. E infatti la tecnica, come dire, non smette mai, per definizione. Ma sapete, da ultimo, non è tanto il concetto di tavolo, il concetto di cultura, il concetto di l'universalità vera, ultima, è quella che i moderni avrebbero riconosciuto nell'io, nel soggetto. Cosa vuole realizzare il soggetto quando fa qualcosa, tecnicamente? Cosa vuole realizzare? Se stesso. E il soggetto è la cosa per definizione, l'avrebbero tirato, non faccio parte di nomi, insomma, gli idealisti fino a Gentile che prima avevo citato, ma vuole realizzare quella indeterminatezza, incondizionatezza che è lui stesso e che sarà sempre delusa dal risultato, perché il risultato sarà sempre una caduta rispetto a quella indeterminatezza. Io voglio realizzare me stesso, ma avrò sempre, quando avrò finito il mio fare, avrò realizzato la mia operazione, la mia azione, avrò sempre qualcosa di imperfetto che dovrò continuare a rielaborare. Imperfetto, se pensiamo però che la perfezione sia in quella dimensione identica, originaria, che io in verità avrei voluto realizzare. Infatti, quando faccio, per esempio, faccio un tavolo, questo tavolo qui, questa cattedra, chi l'ha fatta, non so chi sia, ma insomma, falegname, l'industria, la fabbrica, cosa ha voluto fare, pensateci, tecnicamente? Ha voluto realizzare il significato, sapete, mica altro, cioè un oggetto che funzionasse, perché se questa cattedra cadesse in questo momento, i miei fogli avrebbero sparsi dappertutto, i bicchieri avrebbero qualche problema e la cattedra non sarebbe una buona cattedra. Cosa ha dovuto realizzare il produttore, il tecnico? Un significato. Questa cattedra, in quanto individualità, è sempre impropria rispetto al significato. E infatti a me non è che sto parlando in questo momento con voi, che sia questa cattedra, non interessa niente. Mi interessa che soddisfi al suo significato, sempre Platone, perché Platone è sempre tra i piedi, no? Sempre Platone nella Repubblica, che è un passo straordinario, che pochi citano, solo Donato cita, no, scherzo, pochi, tra i quali Donato, però non ho mai visto una riflessione di questo passo. Chi c'è? Platone, c'è l'appunto, che ciò che costituisce la verità alesia, la bontà, la giustizia di una cosa, la bellezza, kalos, bello, di qualcosa, Platone c'è il metafisico che è considerato, no? I greci erano metafisici, ce l'avevano con la prassi, con le tecniche, e invece Platone, leggiamolo ogni tanto, oltre che parlarne, Platone dice che la verità, la bellezza, la bontà delle cose è riconducibile, dice Platone, alla loro utilità. Platone il teoretico, il metafisico, nel c'è questo, il passo non me lo ricordo, muore quale sia 102A, 102, non lo so, non mi ricordo, però lo trovate facilmente, bellissimo questo passo. Cosa sta dicendo Platone? E usa una parola greca che è evidente, che parla chiaro, praxeos, significato sempre pari, operativo, tecnico, il significato delle cose. Cioè a dire che il tavolo si risolve in verità nel suo significato. La sua esistenza individuale è del tutto inessenziale, diciamoci la verità. Quando Platone dice che la realtà individuale, materiale, non è importante, che l'idea, non è che fosse un metafisico, uno che viaggiava nel mondo delle idee, con il caro
con i due cavalli, sì, nero, bianco, sì, va bene, sono finiti, no, bellissimo.
Platone era un uomo pratico, pratico, che pensava che le cose hanno la loro verità nei significati che sono ende, significati che sono concetti universali. E sono questi che muovono la nostra prassi. Attenzione. Dopodiché, l'esistenza individuale sensibile è davvero, ma non per Platone perché era un po' greco, per noi tutti è del tutto inessenziale. Noi ci diciamo, è inessenziale, noi ci diciamo poi tra di noi quando ci amiamo, facciamo una dichiarazione di amore, no? Sei la mia vita. Bello, no? Sei la mia vita. Oppure diciamo, io ti amo. No, mica perché ho un fine pratico. Ti amo quanto tale. Che bello. Ti amo perché esisti. Quante balle ci raccontiamo, quante storie ci raccontiamo. Non è vero niente. Ma non perché siamo cattivi, siamo brutti, siamo belli. No. Platone ce l'ha spiegato perché. Perché io amo l'altra persona? Posso essere la persona più buona del mondo, Il linguaggio comune lo smaschera questo, perché l'amiamo? Quando diciamo, per esempio, non potrei vivere senza di te, ecco, ti ho beccato. Perché? Non è che ti amo perché esisti, in realtà tu esistere. Ma non frega niente del tuo esistere, perché io senza di te non posso vivere. Perché io sto male senza di te. Io ti amo perché con te sto bene. Io. Capite? Quella individualità. Mi dispiace dire queste cose, ma devo dirla che è così. Di quella individualità non mi interessa niente. Non perché sia cattivo, ripeto, perché l'amare spesso per noi significa che senza quella persona stiamo male. È vero? Stiamo male. Quindi la ami in relazione ad un fine pratico che è il tuo benessere. C'è poco da fare. E allora, capite, Platone non parlava a caso. I significati sono sempre pratici. E allora l'esistere di quella cosa è davvero inessenziale. Forse, forse l'arte, ma qui è un mio discorso altro, forse l'arte ha cura per l'esistere, solo l'arte. Solo l'opera d'arte forse non si dà a noi come utilizzabile. E infatti noi quando giriamo per i musei siamo come degli ebiti, no? Guardiamo le opere, giriamo, cioè giriamo per le sale, intorno alle sculture, al quadro, parliamo. Che bello, ce lo siamo. E usciamo, paghiamo il biglietto. Posta per andare della mostra, usciamo. E quindi, ah professore, mi sono arricchito tanto questa mostra, mi ha arricchito, ah sì, quando? Cioè prima eri 7, adesso sono 6, 10, cioè 3 in più cosa sono? Ah, e lì il linguaggio frana, balbettiamo, diventiamo insipienti, no? Infanti, non dobbiamo parlare. Siamo delle sciocchezze, no? Perché non sappiamo bene che l'abbiamo fatto, abbiamo fatto una cosa insulsa, che dal punto di vista platonico non ha nessun senso. Abbiamo forse incontrato un puro esistente, che non serve a niente, perché è un esistente. Mentre ciò che serve, ecco Platone che torna sempre tra i piedi, abbiamo incontrato in realtà ciò di cui la prassi, la tecnica, il fare degli umani è negazione, il non essere, il non essere. Quel non essere che sono io, prima di tutto, perché giustamente, come poi molti di voi ci hanno spiegato, io cosa sono? Questo no, quello no! Pirandello, ricordate, uno nessuno è bambino. Si guarda allo specchio, signore, Oscar, come sta, guarda, dice, ma è il naso un po' storto, ma non mi vedo mai accorto. Dice, ma chissà come mi vedono gli altri, mia moglie, i miei figli. Ma e comincia, non sa più chi è, ma
ma non serve un pirandello, ragazzi. L'io non ha, beh, qualche secolo prima ha capito che non può dire di essere né questo né quello. L'io non è né questo né quello, l'io non è. Quando Platone dice questa bella cosa che la polis è di portare all'essere il non essere, sta dicendo che quando noi facciamo, portiamo all'essere quel non essere che i moderni che l'hanno creato siamo noi stessi. E allora, capite che da questo punto di vista, un'operazione che se non posso riparare, ma la faccio perché non posso andare avanti a fare un seminario, do degli spunti, no? Sui quali spero che voi abbiate modo di riflettere, poi magari discutiamo, ma sto dicendo che qui viene messa in questione totalmente, totalmente, la differenza tra virtuale e reale. Noi abbiamo detto, ma cos'è virtuale, cos'è reale, non capisco più, la guerra virtuale, la guerra reale, la rappresentazione, la TV. Ma qui il problema è che la tecnica in quanto tale è virtuale, se è un portale all'essere il non essere. Ciò che non è. Cos'è che noi produciamo e facciamo? Ciò che non è. Allora, questa è la tecnica, si compito, ma professore, del lavoro. E la natura? Allora vediamo, parla la tecnica, sì. È la natura, la fa la natura. Ma la physis per i greci? Cos'è? Cos'è se non questo non essere? La physis, Aristotele, ma serve qua a fare gli esempi, è il moventesi da sé. Il moventesi da sé. E scusate, se è poco, ma Leopardi questo l'ha capito perfettamente. Anche tutta la nostra presuntuosa artificialità, capacità di produrre artifici, non è altro che una delle tante manifestazioni della natura. Diciamo essere naturali, diciamo anche noi tra le infinite forme della natura, certo, siamo quella forma della natura capace di produrre artifici. Non è che noi siamo un'altra cosa, noi siamo la natura moltiplicata le sue nutrienze. Siamo natura. Allora, la nostra capacità di fare, di portare all'essere un essere, non è altro che una delle tante manifestazioni della natura. Quando lo fai, giustamente dice, ma la natura è un paradosso assoluto. Non è che lo fai sia quella roba che spesso si dice, no? Ah, la natura maledetta, se fatti così, delusi, impotenti, destinati al tragico, a non vedere realizzati le nostre illusioni, i nostri sogni. No, no, Leopardi lo dice, lo sa benissimo, che noi siamo il paradosso della natura stessa. Siamo quella natura che è consapevole, tutto ma è natura. Siamo consapevoli della paradossalità di fare, che è sempre ineluttabilmente destinato a sperimentare quel fallimento, quello scarto tra universale e individuale, che è lo scarto tra l'oggettualità a cui darò vita e il suo significato, che non sarà mai incarnato in quell'oggetto, in quella realizzazione, ma sarà sempre una proiezione al di là di quella sfera. Il mio sguardo va sempre oltre. E quindi ogni produzione sarà deludente. E io sperimento l'impotenza di superare questo scarto. Cosa dice Leopardi? La natura in noi raggiunge la sua massima paradossalità. Non c'è astratta distinzione tra naturale e artificiale, non ha nessun senso. La natura è quel muoversi da sé che in noi si realizza come il movimento della natura stessa, portato all'ennesima potenza, perché la natura è il muoversi da sé, non è qualcosa che si muove, attenzione, è il muoversi di tutto. Ma il muoversi di tutto, attenzione, è importante questo, in quanto tale non può aver avuto inizio, non c'è stata prima, poi tutto nasce, i fisici poveretti cercano il Big Bang, le robe varie, sono dei miti, dei grandi miti, no? Siamo arrivati? Siamo tutti grossi un po', no? Così, quindi, siamo arrivati al 3 millesimo secondo dopo il Big Bang, ma arriverà mai a dire, è come a chi è andata a Roma, no? Ma sappiamo com'era l'universo 3 millesimi di secondo dopo il Big Bang. Poi arriveranno a 2 millesimi di secondo, poi a 1,5 millesimo, come la figlia di Patria, ma non arriveranno mai al Big Bang, perché è un assurdo al Big Bang. Cioè, se lo facciamo come cominciamento di questo cosmo, di questa, vabbè, sì, ma tutto, no? Allora, c'erano altre dimensioni prima, non c'è inizio, è un paradosso. Se c'è l'inizio, c'è prima, se c'è uno stacco, c'è prima. Ma se c'è un prima, non è l'inizio quello. È chiaro, no? È un paradosso assoluto. Quindi la natura non inizia. È una bestialità cercare l'inizio della natura. La natura è il movimento. E noi siamo natura all'ennesima potenza. E noi, l'embriago di Shakespeare, non siamo quello che siamo. Questo è il punto. Io non sono quello che sono, Iago. Un'azione che vale tutta la storia della metafisica, questa, è un grande metafisico. Io non sono quello che sono. Cosa porto all'essere? Questo non essere porto all'essere, capite? E allora, ecco che quando la tecnica, la tecnologia oggi vuole accorciare le distanze e, come dire, identificare l'universale e l'individuale, cioè il non essere l'essere, diciamo pure in senso metafisico, perché non abbiamo paura di queste parole, no? Quando vuole fare questo, non fa una cosa a cui dobbiamo dire datti un limite, sono i valori, ma quali valori? Tecnica è questo, noi siamo questo, in principio è la relazione. Niente, cioè non c'è un principio, sempre di quella relazione, c'è un principio. Cos'è? La natura di cui parlavano, di cui parlava il pensiero presocratico, il pensiero mitico, pur tanto ha scritto belle cose Giorgio Colli, per esempio, no? Quando Nietzsche riprende queste cose, Dionisi, gli dice quella collina, non è che uno pensa a Dionisi, gli va a dire, quella collina, la bella forma. Quindi si fa l'ebbrezza, no? Che bello, Nietzsche, ma non è questo. La collinio è il dionisico, per Colli l'ha chiamato bene, no? Per gli antichi greci, appunto, la tecne è la forma originaria dell'essente. Non è una possibilità che i moderni abbiamo la tecnica. Quando è iniziata la tecnica? Ma che senso ha? Le prime ruote. Per chi ha visto 2001 sera nello spazio, nei primi dei scimmioni con le ossa che sentiamo, lì inizia la tecnica, ma cioè non è mai cominciata. Tutto è tecnica, nelle misure in cui è una cosa da fare. La natura è tecnica, questo per capire, non c'è la tecnologia. Il nostro tempo vede, come dire, esplicitarsi all'ennesima potenza paradossi originali che per un certo tempo hanno lasciato essere tutta una serie di illusioni, di astrazioni per me da Panelli. C'è la natura, c'è la tecnica, c'è l'artificio, no? E quindi è un problema, sapete, è un problema anche oggi per tutti coloro i quali
pretendono di porre un limite alla tecnica.
Cioè, capisco umanamente, no?
Ma è un problema filosoficamente radicale. Chi osa dire queste cose, dobbiamo porre un limite. Capisco umanamente, anch'io, anche a me, detto molto sinceramente, quello che è stato espunto dalla legge, beh, fa un po' specie, no? Tutti noi sembra sia una mercificazione della donna, beh, sta roba, l'utero è in affitto. Certo, fa specie, è normale. Ma se dobbiamo fare essere seri, da filosofi, dobbiamo avere pregiudizi, dobbiamo porci queste domande. Nel nome di cose io dico che non ha senso, che è innaturale. Anche a me fa specie, lo dico chiaramente, ma poi mi dico, Donato, ma cosa stai dicendo? Che argomenti hai per dire questo? Questo è il punto, che argomenti hai per dire questo? Certo, non siamo abituati, non sarà mica l'argomento, siamo abituati. Non eravamo neanche abituati per secoli, al patto con il Cesare. È un artificio, in gran parte. Però adesso è normale, no? C'era poi Cesare, dai, stai via. Capite? Siamo sempre con lo sguardo oltre. Chi ci impone? Chi ci impone di fermarci? Quali sono i principi naturali? Se la tecnica è naturale, capite che è un po' problematico. Ecco, possiamo evocare principi religiosi, ma anche qui sono partito dal riferimento a Genesi. Dio consegna ad Adamo, e torniamo alla fine, all'inizio, all'inizio, come è che no? Non andrà avanti a tornare indietro, dai, torno all'inizio. No, ci siamo in base alla discussione. Poi cosa ne abbiamo detto, che ho un sacco di cose, ma vabbè. Perché la tecnica, adesso dico solo questo, sarebbe, beh, sono belli da fare un corso, ma è un po' di forma di mezz'ora, no? L'importante è suggerire dei momenti di riflessione, no? Perché è chiaro che la tecnica non è che Platone su queste cose scrive molto, non è solo il fare prometeico, ma è il calcolo, la capacità politica senza il quale gli umani con la pura tecnica non sopravviverebbero. Qui si compie una questione, ma qui abbiamo orizzonti infiniti, perché gli uomini anche con la tecnica, dice Platone, mica hanno risolto il problema, perché sì, possono sopravvivere, ma sono in balia di 3 miliardi, diciamo così, di possibili irruzioni che possono mettere a repentaglio la nostra vita. Abbiamo bisogno di una tecnica politica senza la quale mica basta la tecnica, e con la politica poi oggi ormai non è forse di loro, questo, ma insomma dovrebbe essere questo, no? E cosa vuol dire anche qua? È interessante, ma sarebbe da sviluppare, accenno solamente perché meritava un piccolo promemoria questo, no? Cosa significa una tecnica politica? Anche la politica, sapete, muove da prospettive, progetti, ideali. Oggi non ci sono più ideali, la politica è pura amministrazione, no? Una volta avevamo l'idea, quando ero giovane io, c'erano gli ideali, spesso ideologici, allucinanti, ma insomma comunque c'erano ideali. Ma la politica non può non muovere da ideali universali, perché la nostra convivenza, se non è vista in questa prospettiva, è destinata a soccombere. Però teniamo presente che questa prospettiva ha le sue controindicazioni, non è che sia tutta rose e fiori, perché poi si dice, vabbè,
diciamo, l'esempio del comunista classico, no, perché no, quello era comunista di Veneto, con i cani, vabbè, non siamo più romani, insomma, comunque il comunista classico, no? Paghetta forse era più, che ne so. Dice, la ragione ideale è prima di tutto. Poi le ragioni individuali devono mettersi da parte, dobbiamo realizzare l'ideale. Peccato che poi questo ideale si incarna. Deve ordinare la vita di persone, sono individui. E qui nascono problemi che poi la storia si è presentata, no? I conti che la storia si è presentata. E ma la stessa cosa di prima è sempre il rapporto tra universale e individuale. Non possiamo fare a meno, ma dobbiamo sapere che questo ha delle controindicazioni. Davvero gli individui si realizzano, per dirla alla Rousseau, nella volontà generale? È possibile combinare queste due dimensioni? Non possiamo fare altrimenti, ma è un bel problema. Dobbiamo saperlo. Dobbiamo saperlo. E allora, oggi la civiltà tecnologica affida la politica a 4 click. 2000 click decidono. È la virtualità. Ma è interessante questa virtualità, quindi il dominio dell'universale si risolva in 2000 click individuali che decidono del destino dell'universalità. Si stanno rovesciando le cose, no? Molto interessante tutto questo, ma su questo bisognerebbe soffermarsi. L'ultima cosa che dico, perché chiudo davvero, che merita questa una qualche riflessione, che la tecnologia, la tecnica, che nasce con Platone, che nasce con il testo ebraico, l'Antico Testamento, che nasce, nasce, è sempre stata il principio della creazione. Questa tecnica oggi ha fatto propria, come si è detto, tutti hanno detto, ci hanno spiegato, Popper, per esempio, ha capito, questo è interessante che l'abbia capito, che la legge, cioè universale, il principio universale, non solo dovrà fare i conti con l'individualità del progetto realizzato, esistente, ma addirittura è scientifica, cioè è valida, se e solo se è falsificata. Interessante. Non è che può essere falsificata, è scientifica, perciò gli scienziati quando gli dici viene fuori Severino, ma ci vediamo fare il dicono, c'è crea. Perché sarà anche vero, è incontrovertibile, ma appunto per questo non me ne frega niente, non è scientifico se non è falsificabile. E in questo discorso tutti abbiamo imparato, no? Ma cosa c'è sotto? Bisogna cercare di pensare poi, non solo imparare, la scienza oggi è falsificata, benissimo, che bello. E guarda caso, quando si indebolisce, che si dice falsificabile, non c'è più, non parla più di dettagli, no? Anzi, fa dell'errore la prova della scientificità, addirittura, cioè iniziamo proprio agli antipodi rispetto alla metafisica che voleva la verità. Cosa accade? Che la tecnica diventa quanto mai potente, tanto più quanto più rinuncia alla verità. Questo suo indebolimento dei principi che diventano falsificabili per definizione devono essere affidati all'esperienza affinché l'esperienza li falsifichi. E devono, e lo scienziato deve cercare di falsificare per vedere se tengono, fin tanto che tengono. Diventa questa scelta che apparentemente è umile, debole, dice, sono falsificabili, sì, dico che poi, ma chissà se è vera. Dice però, questa scienza diventa quanto mai potente. Più si rende falsificabile, più ha effetti che qualche anno fa sembravano impensabili. Quindi una interessante questo. La potenza della tecnica è inversamente proporzionale al grado di verità. E si domandano, oh,
se la viene, cosa si dice? È la follia dell'Occidente, dai, non basta dire la follia dell'Occidente. Cosa si dice? Io credo, e chiudo qui, che questa strana situazione in cui ci siamo trovati anche a livello epistemologico, così, sia sempre da leggere in controluce quelle cose che abbiamo detto. Che cos'è la pacifica verità in fondo? È una universalità, no? Sempre universale, insegna Kant, non solo Kant, no? La legge universale, cioè il progetto, la visione edetica, che, attenzione, non teme più l'individualità, non la teme più l'individualità, l'accetta, vieni individualità, smentiscimi, anzi, questo tuo smentirmi mi renderà sempre più forte. Siamo giunti alla realizzazione massima della tecnica, dove l'universale non è più in rapporto, come dire, arrischiato per la individualità, ma fa della potenza pacificatrice dell'individualità uno strumento della sua, del suo potenziamento. E siamo alla progetto della tecnica, siamo al massimo. Voi capite, l'universalità non solo ha risolto in sé l'individualità, l'ha risolta in sé, l'ha rende un suo strumento addirittura. Non la teme, non la soffre più, non come, che ne so, Leopardi, no? Un altro. La accoglie a braccia aperte. Anzi, più l'individualità la metterà in crisi, più essa si potenzierà. Questo è il mistero della tecnica, l'enigma in cui siamo iscritti. E che dobbiamo iniziare a pensare tornando alle origini. Grazie.
Allora, abbiamo iniziato questa nostra riflessione su appunto le tecniche, le tecnologie che si voglia, partendo dagli elementi di novità che appunto le tecnologie oggi ci offrono. E oggi invece siamo riusciti a ricondurre questi elementi di novità ad un tema che è eterno, invece, come ci ha ben illustrato il professor Donati, che in questa eternità del problema della tecnica, però penso che oggi il professor Donati ha puntato l'accento sul tema dei temi, cioè il rapporto fra tecnica e limite. Molto interessante, molto suggestivo le considerazioni che ci è rimasto su. Sull'idea di limite, su, insomma, mi piacerebbe capire come la interpreti a questo punto, perché dal punto di vista filosofico perde di consistenza l'idea di limite, si riconduce semmai ad un'abitudine a vivere le cose in una certa maniera, ed è questa abitudine che forma il nostro limite, che sarebbe interessante capire più cosa dice su questo. Detto questo, però, penso che questo sia il tema che ci coinvolge tutti anche oggi. Per cui a voi le domande su quello che volete naturalmente. Sapete che c'è il microfono sempre, c'è già una alzata.
Buonasera. Vorrei un chiarimento perché io non so se ho capito bene. Cerco di chiarirmi mentre faccio questa domanda. Allora lei ha iniziato ponendo una differenza profonda tra inizio come logos e inizio come azione. Ha fatto una scelta e ha condotto l'inizio della comunicazione scegliendo l'inizio come azione. Solo su questa scelta è possibile arrivare alla sua affermazione che il significato è uguale alla funzione. E mi fermo un attimo qua. Se il significato è uguale alla funzione, complementarietà, omologazione, o esiste invece una differenza specifica tra i due? Viene prima il significato o viene prima la funzione? Se viene prima il significato, il rapporto non è reciproco. Il significato lo dà il soggetto. che non è un universale indifferente ai valori che lei ha solo accennato e poi ha gettato dietro le spalle indicamente. Se prima non è azione ma è il verbo, prima della funzione c'è il significato e dietro al significato c'è il soggetto. Il soggetto è universale però solo se lei lo pensa come astrazione, perché altrimenti il soggetto è determinato, è la determinazione singola della mia singola esistenza. Per cui, come lei ha fatto la scelta iniziale scegliendo l'azione e la funzione come significato del significato, io faccio la scelta opposta, scelgo il verbo, scelgo il significato, scelgo il soggetto come individuo e scelgo il mio diritto di dare un valore. Allora, a questo punto, la cura di cui lei parlava rispetto all'arte diventa un modo di essere del soggetto inteso heideggerianamente come il passaggio. E quindi come tale non utilizzabile, non omologabile a tutti gli altri enti, non schiacciabile sulla funzione.
Grazie. Siamo proprio in direzione opposta. Grazie per
questo intervento.
Allora facciamo la parte. Vuole rispondere subito a questa impegnativa? Allora lo facciamo risposta.
Bellissima domanda, grazie, perché ha colto una serie di nodi centrali che io appunto ho solo dato in modo un po' così rassolto, però ci sono questi problemi. Però ecco, due chiarimenti vorrei farli preliminarmente. Io non è che ho scelto di partire dai principi della azione. Ho cercato di mostrarvi come questa che sembra una novità della modernità, in realtà a ben vedere, anche degli autori classici, non c'è stato uno, era già detta. Perché io vi ho detto, citando quel passo platonico, che per Platone il significato è la funzione pratica. Per Platone l'utilità, dice Platone, crea utilità. E lì capite bene che non c'è scelta tra logos, anche se noi siamo abituati a distinguere logos, certamente, il principio del verbo. E lì sarebbe da vedere, no? Capiamo voragini, su cui mi spenderebbe ognuna una settimana insegnare. Allora, il verbo, ma sai, io potrei dire che di quale verbo parliamo? Se parliamo del verbo dell'Evangelo di Giovanni, è lì entriamo nella prospettiva all'interno della quale non abbiamo a che fare con il logos in senso platonico, o meglio, quel logos platonico che è stato a per riprese tematizzato così, rimuovendo totalmente il passo che vi ho citato, un logos puramente contemplativo. Quel logos lì è azione, il Dio di quella tradizione, è un Dio che opera nella storia, l'azione, è un Dio, non è che sia il Dio della pura contemplazione, è un Dio che è azione. Ma io vorrei entrare in questo campo perché un campo su cui ho lavorato tantissimo, mi piacerebbe, posso, cito solo, riferimento, la dinamica intratrinitaria. È una dinamica, è azione. Non è mica il globo, se si può dire, l'azione astratta, così, no? È dinamica, è dinamismo puro. Quindi non è che, dicendo logos, significato, diciamo facilmente qualcosa di separabile dalla funzione. Certo, c'è funzione. E questa funzione però non è che
si sarebbe anche un altro modo di distinguere la funzione dalla creazione. Cioè, logos non come funzione, ma logos come creazione.
Ecco lì.
La la parola di cui parliamo è una parola che crea.
Certo, ma una parola che crea, addirittura possiamo dire presupposizionalmente rispetto alla stessa creazione, che è una parola in quanto voglio dire, c'è una dinamica intraplanetaria che non ha a che fare direttamente con la creazione, nel senso che noi intendiamo, no? Ma che è già azione. Cioè io credo che ci sia, la possibilità di mostrare, ma ripeto, ci farebbe tempo, ma perché suggestione intanto, se lei pensa, parliamo del cristianesimo, in sostanza, a come lì è pensata questa questione, ripeto, anche a prescindere dalla creazione, è una attività originaria. È un'attività originale che consente al filosofo che stavo prima, il fascista, il gentile, ma che è un grande filosofo, alla fine dei suoi percorsi di studi, di riflessioni, di riprendere il cristianesimo e di dire che la Trinità, la religione, non è che si risolvono, evaporano, perché l'io come atto puro, no, no, lì lui riconosce nient'altro che un riflesso di quella dinamica lì, quella a cui partirebbe anche lei, ma che ripeto, questa è la creazione addirittura, è originaria, è un'attività. Allora c'è un valore, certo, ma che valore possiamo riconoscere in questa dinamica originaria? Io non mi esprimo perché è una cosa talmente grossa, però capisco che c'è questo problema, ma ecco mio avvertimento: stiamo attenti a non pensare che vi siano due dimensioni astrattamente contrapposte, significato e logos, e la funzione dell'azione, come se la funzione fosse una robaccia, diciamo così, e il logos c'è una cosa pura che non è funzionale niente, è divina, no? Dio è il Salvatore, ragazzi, non è che non ha un'attività da compiere da sempre. Ma a prescindere da questo, però, sono d'accordissimo con lei su questa indicazione, una via che io non ho neanche percorso, però evocato così, la via estetica. Perché lì davvero l'esperienza artistica è un'esperienza, credo, in cui il fare può sperimentare, diciamolo malamente, ma diciamolo così per poter farsi intendere, la propria consumazione originaria. E lì davvero, io credo, sia, ma io non so scrivere prima di venire, non c'è la pagina, ci ho lavorato un po', sono anch'io d'accordo. Lì è possibile una presenza della cura per l'essere che non è azione. Come l'artista è colui che opera per eccellenza, ma non è un tecnico, ma il professore deve saper dipingere, certo, deve saper usare i colori, le sfumature, le velature, io anche dipingo tra l'altro, manca solo quello, diceva, e so bene, no, mi piace, conosco le tecniche, certo, ma io so bene quando suono, per altre cose, quando suono, poi tu la fai, vai, lo passa a me, no? Basta. So quando suono, io faccio, studio, sto lì con la tromba, faccio i miei esercizi, no? Ma io so benissimo, con lei, sono con lei su questo, quando vado sul palco e suono, faccio un disco, è appena tutto il mio nuovo disco, un po' di curiosità, il santo che vuole, dedicato a San Giuseppe da Cupertino, grande santo, ma chiudo la parentesi, quando suono, io non sto agendo, come come stai facendo con i pistoni, fiato, sai, rosso, con le vene, no, mi vengono fuori, ma come stai agendo? Io non sto agendo. E quello che faccio, in senso proprio potrei dimostrarvi, ma qui sono con lei, se l'azione è quella che avevo detto prima, non è un'azione, è un'azione che si destituisce da sola. Perché io lì non progetto nulla, o meglio, dico, la dico in modo esplicito,
progetto, aiuto, aiuto, sperando che il mio progetto venga smentito. Ed è l'opposto dell'azione. Io mi auguro di essere smentito dalla realtà, ma non perché ho leggi ipotetiche, di essere smentito in quanto progettualità, in quanto tale. Cioè che il risultato dell'azione appaia come, diciamo pure, non fatto da me. Allora io sarò il primo a stupirmi se è ben riuscito, quella solo, quella. No. Ma l'ho fatto io? No, non è possibile. Io quello che so, quello che conosco, la mia conoscenza, la mia progettualità, non rende ragione di quello che ho fatto. Non si spiega. Non l'ho fatto io. E allora ti dicono la disperazione, vabbè. Ma lì davvero l'azione catastrofizza. E allora forse nella, sono d'accordo con lei. Abbiamo un'esperienza altra. Finalmente facciamo un'esperienza dell'esistere. Un esistere che non è riconducibile a quella che ho fatto prima. Qui ci sarebbe però da sviluppare, spiegare bene perché. Questo sono d'accordo.
So che c'è un'altra domanda subito, volevo solo dire una bellissima cosa. Io vedo questo rapporto che dicevi prima, sono fra reali, ideali e reali, no? questo reale che smentisce costantemente l'ideale, e questa è una dialettica che ha l'origine della tecnica, del fare, costitutiva del fare, dell'azione. No? E capisco il tema dell'arte, è un grande tema filosofico, appunto, diciamo l'arte, la dico banalmente, come produzione disinteressata in questo senso, e sfuggirebbe a questo circolo dialettico fra reale e fra ideale e reale. Però è vero che, forse dico che c'è Tommaso Tupini qua, che il mio maestro, il nostro maestro, Carlo Simo, per fini teoretici suoi, però ricordava sempre come produceva Michelangelo. Allora il tentativo di Michelangelo andò di creare una scultura. E sapete tutti che Michelangelo era impegnatissimo ad individuare quel momento in cui emergeva un significato. È ovvio che lui si trovava di fronte questo marmo, diciamo così, e lui tentava di scolpire il momento del sorgere del significato. È chiaro che ogni volta o era troppo prima questa forma del significato non era ancora emersa, oppure era già immediatamente dopo quando la forma del significato era già costituita. E allora Simi ci ricorderà sempre che questo qui continuava a distruggere le sculture che tentava di realizzare perché arrivava sempre prima, arrivava sempre dopo rispetto all'ideale che aveva in mente. Per cui dico, radicalizzando ancora di più il tuo discorso, però capisco che questo libro di 200 pagine saprai cosa ricordo, però dico, questa dialettica anche in ambito artistico sembra di distinguibile, dialettica fra ideale e reale. E lo dico perché, tornando alle considerazioni della signora, il logos, appunto, il momento che si sottrae a questo momento dell'azione. Io quando devo spiegare Eraclito ai ragazzi a scuola, dico sempre, anch'io uso molti argomenti più belli, anche della tartaruga, finalmente ho trovato un altro che ha capito. Allora, io dico sempre ai ragazzi, dovete dirmi, trovarmi il momento in cui la natura è ferma. Loro dicono il Big Bang prima del Big Bang, però capisco che se si è formato il Big Bang qualcosa si deve essere mosso nel frattempo, delle energie si sono formate, allora c'è sempre il momento in cui la natura è ferma, diciamo quel logos originario non ce l'hanno mai, sfugge loro fra le mani, loro capiscono il movimento, l'arpeggio, la divenire di altri. Dico per radicalizzare il tuo discorso, è ovvio però che si potrebbe prendere una via opposta, ma c'è uno solo. Perché Parmenide saprebbe cosa rispondere a Eraclito, naturalmente. Allora, quel momento che tutto è fermo, che in realtà è sempre lì. Però dico, anche la produzione artistica sembrerebbe mantenere in vita questa dialettica fra ideale e reale.
Grazie, no, scusa, questa è.
No, ma c'è, perché c'è ragione.
Ah, se la facciamo.
Domanda, se vuoi.
Come volete?
Rispondimi un minuto e poi.
Un minuto, dai, va bene. Ti dico sì. Sono in parte d'accordo, ma in parte non d'accordo, perché il discorso di Carlo Sini, grande maestro, non mi convince fino in fondo,
perché riconduce l'arte all'evento del significato. L'arte non ha a che fare con il significato, non ha a che fare con il significato, questo è il punto, e i grandi artisti l'hanno detto, l'hanno scritto, non ha a che fare con... E lì lui ancora interpreta l'emozione come un significato. Allora non ci siamo, nel senso che allora ci sarebbe l'etica di cui prima, ma io credo che almeno non siamo qua a perché sarebbe lunghissimo, che l'arte non ha a che fare con l'evento del significato, proprio non ha a che fare con il significato, ma con la loro negazione radicale. Radicale vuol dire, che non indica nulla di diverso dal significato, questo è la loro vera negazione. Ma su questo lascio.
Alla domanda.
Sì, rimanendo sul campo dell'arte, mi interessa da musicista il concetto che prima hai espresso riguardante per esempio l'assolo, e poi ci si trova ad averlo fatto, ma non l'abbiamo fatto noi, diciamo. E quindi mi interessa sapere se lei si riconosce in un concetto, che poi è un termine greco, la kenosis, un annullamento, nel senso che appunto quando uno studia uno strumento c'è un lavoro accumulativo, pratico, di prassi, nella quale uno studia ed è cosciente di quello che sta facendo, poi però nel momento in cui va sul palco sono talmente tante le nozioni che ha accumulato, diciamo praticamente a mente fredda, però quando va lì entra in gioco qualche cosa che non siamo più noi. E quindi in questo senso mi interessava sapere se lei appunto riconosce questo senso di annullamento dell'atto estetico, nell'atto anche creativo esecutivo.
Bravo. Tutte belle domande, faccio. Una grande questione. Io rispondo così qua molto che sai che la partita deve dimenticare la memoria, dimenticare che sia un paradosso, no? Dimenticare la memoria, cioè certo, però quindi sì, c'è una crisi, ma è che lo disse, come io ho molti amici cerimoniali, è una faccenda un po' magari arrischiata, no? Va benissimo, se ci intendiamo. E tu non devi annullare niente. Dimenticare la memoria vuol dire la memoria, non è che tu quando vai sul palco tutto quello che hai studiato lo cancelli. Cos'è il kenosis? Sai, per un neoplatonico o neoplatonizzante, bisogna capirci. Cosa vuol dire? Ridursi, togliersi. Io ricordo sempre, anche quando si fanno questi discorsi in ambito religioso, molti miei amici filosofi che parlano di queste cose da tempo, che avete visto anche qua, attenzione, il francescanesimo bellissimo, la spogliazione di sé, degli averi, poi si piace proprio perché sono belli, sono affascinanti, spogliarci, deludiamoci, liberiamoci di questo plus, no? Sempre plus valore, no? Direbbe qualcuno. Attenzione, ricordo sempre che se la kenosis la intendiamo in un certo modo, non siamo d'accordo, ma se la intendiamo in un altro modo siamo d'accordo, visione. Perché c'è un modo di intendere la kenosis che netta, se vogliamo essere onesti con noi stessi, è simmetrico, corrispondente all'arricchimento. Se tutto siamo nella dialettica, ma non siamo fuori dalla logica dell'arricchimento, perché andiamo verso il semplicissimo, l'indivisibile, l'unico, sì, spogliamoci tutto, spoglia e alla fine hai continuato ad operare nel mondo del molteplice. Togliere via, annullare molteplice, non ti porta mica all'uno, ragazzi miei. Attenzione, rischi di fare dell'uno un molteplice, uno dei molti. Se i molti sono semplicemente, adesso vado un po' sul logico, se i molti sono semplicemente altri all'uno, io devo escludere i molti, quell'uno là è uno dei molti, non sei fuori dei molti, rimane nel molteplice. Spoglio o vestito che tu sia, rimani molteplice. Attenzione, troppo facile questa via d'uscita. La vera kenosi, se siamo d'accordo, allora siamo d'accordo, è in quel gesto miracoloso, misterioso che va pensato, che è il fatto che tu, tutto quello che sai quando suoni, non è che lo cancelli, lo annulli, non è lì, ma negare qui non è escludere ciò che affermi. La vera negazione non esclude l'affermazione, è la verità dell'affermazione. Quindi sarebbe la vieta, ma insomma, quindi se parliamo di questo, allora quello che io so non è che non compaia nel mio assoluto, perché cioè, sarei pazzo curioso. Non è che quando suono improvvisamente uno dice non è più maschio, che ha dimenticato quello che sa, quello che è il suo stile, è Maestelis, magari, no, è Massimo Donato, lo conosco, i grandi li riconosciamo, Maestelis, Enrico Rava, li riconosciamo, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, cioè, basta fare note e hai capito che sono loro. Eppure, ogni volta che realizzano un grande solo, un grande disco, un grande concerto, quello che accade è kenosis nel senso di negazione di quello stile, di quella cifra. Cioè, mi sarebbe bello, qui mi piace, adesso ti tiro fuori un altro autore, Derrida. Derrida dice una cosa bellissima. Dice, parla della... sarebbe un'altra conferenza, cioè, parla della incompetenza. Quando noi facciamo, noi diciamo sempre che l'incompetenza sia una schifezza, no? Invece il vero tecnitas, il vero poietes, deve essere consapevole della propria incompetenza, che la propria incompetenza è un ruolo fondamentale, che ciò che salvaguarda appunto quella negazione che non è riducibile alla tua competenza, non è che sei un ignorante, chiaro, no? È un'incompetenza ontologica, se no, parliamo di stupidaggini. Non è che lo devi sapere poco, perché se no, no. Chi suona, cioè, deve studiare più che poco, sapere più che poco, e tutti vogliamo sapere più che possiamo, i patterns, le scale, gli accordi, le soluzioni, eccetera, studiamo. Ma dobbiamo, speriamo di riuscire a negare tutto questo. Cosa vuol dire negare senza escludere? Questo è il vero problema, certo. Ti lascerà un po' perplessi. Ma ha a che fare con l'incompetenza di cui parla Derrida a proposito dell'architetto. La vera opera riuscita è quella in cui viene custodita l'incompetenza. A fare la grande opera è di sempre anche l'incompetenza. Non sembra, ma no, dai, sì. Nel senso che dicevi te, kenosis, ma non nel senso astratto, questo volevo dire. Non nel senso di mera esclusione dei molti, annullamento dei morti.
Va bene, allora finiamo qui. Va bene, tanto io ho senso di sette.
Molto paziente, grazie.
Grazie molto.